il che non è una cosa così semplice.
Je vais parler de trois choses. D'abord, je vais faire quelques rappels sur la directive cadre européenne.
Allora, parlerò prima di tre cose e quindi farei prima di tutto un richiamo, un ricordo di che cos'è la direttiva quadro europea.
Ensuite, je vais parler de ce que la Commission européenne est en train de faire en termes de législation autour de l'eau en ce moment.
Poi introdurrò che cosa sta facendo l'Unione Europea in questo momento attorno all'acqua.
Et je terminerai en présentant le mouvement européen pour l'eau et les actions que nous faisons pour essayer d'influencer cette politique européenne de l'eau.
E finirò con spiegarvi quello che cerchiamo di fare noi come European Water Movement per influenzare, contrastare e lottare contro quello che ci vogliono imporre.
L'Union européenne légifère depuis très très longtemps dans le domaine de l'eau, depuis le début des années 70.
L'Unione Europea fa le leggi già dal 1970 sull'acqua. Da molto tempo che già dà le leggi in Europa sull'acqua.
Il y a eu beaucoup de directives qui ont été adoptées par l'Union Européenne et qui sont retranscrites dans les législations des différents pays.
Ci sono già molte direttive che sono state emanate e che sono già state recepite da svariati paesi.
Parmi ces directives, il y a une directive qui est très très importante, elle joue un rôle central.
Una molto importante che ha un ruolo centrale.
C'est la directive cadre sur l'eau.
È la direttiva quadro sull'acqua.
Elle a été adoptée en 2000.
Nel 2000 è stata votata.
Cette directive repose sur quatre piliers.
Ha quattro pilastri questa direttiva.
Un pilier environnemental qui définit l'objectif de la directive.
Un pilastro ambientale che determina soprattutto gli obiettivi della direttiva.
L'objectif, c'est d'atteindre un bon état écologique et chimique de toutes les eaux communautaires.
Questo obiettivo è raggiungere un buono stato ecologico e chimico di tutte le acque comunitarie, di tutta la comunità europea.
Le deuxième pilier, c'est un pilier technologique qui indique la méthodologie qu'il faut suivre pour atteindre l'objectif.
Secondo pilastro è piuttosto tecnico ed è la metodologia per raggiungere quell'obiettivo.
Et la méthodologie, c'est la gestion par bassin versant.
E la metodologia è la gestione per bassin versant, per bacino, che vuol dire verso?
River basin en anglais.
Per bacino idrico. Per bacino idrico.
Le troisième pilier, c'est un pilier économique qui indique comment on va financer les services pour atteindre l'objectif.
Il terzo pilastro è chiaramente economico. Come finanziare il tutto per raggiungere gli obiettivi.
Alors les services qu'on va financer, c'est les services pour l'eau potable, l'assainissement et les services environnementaux, par exemple protection des zones de captage.
Allora, i servizi che andranno finanziati sono
eau potable,
l'acqua potabile,
assainissement,
la depurazione
et les services environnementaux, comme par exemple protection des zones de captage.
E quello ambientale, che è per esempio la protezione delle zone di captazione.
Le financement repose sur un principe qui s'appelle le recouvrement des coûts et une tarification qui est associée à ce principe.
Chiaramente il finanziamento ripone su un modello quasi unico, che è la copertura dei costi, sarebbe il famoso full recovery cost, no? Di cui sentiamo parlare molto, e quindi di una tariffazione per l'utente che va a coprire tutti questi costi.
Et le dernier pilier, c'est le pilier démocratique, où l'Union européenne définit une transparence de fonctionnement de la gestion de l'eau.
Et l'ultimo pilastro, che chiamano democratico, è la trasparenza su come viene poi gestita l'acqua.
Cette transparence est introduite par la participation du public dans les institutions de gestion de l'eau.
Questa trasparenza è introdotta con la partecipazione del pubblico, degli utenti, se volete, alla gestione dell'acqua, nella gestione dell'acqua.
Et également l'association de toutes les parties prenantes, donc les usagers, les élus, les agriculteurs, les entreprises, dans les institutions de gestion de l'eau.
E quindi chiaramente il coinvolgimento di tutti gli attori, che siano i gestori, gli agricoltori, gli utenti, gli eletti, i famosi gli enti locali, all'interno della governanza, non so, della gestione dell'acqua.
Lorsque la directive a été introduite en l'an 2000, elle a été considérée dans le monde entier comme une avancée majeure.
Quando è stata introdotta nell'anno 2000 è stato considerato proprio un balzo avanti, insomma.
Parce que c'était la première fois qu'on posait comme objectif une gestion de l'eau durable et basée sur la protection des milieux aquatiques.
Ed era la prima volta che si proponeva una gestione dell'acqua durevole, sostenibile nel tempo, e soprattutto di protezione degli acquiferi e della risorsa acqua.
Donc on est redevable à la DG Environnement de la Commission européenne et à l'Agence européenne de l'environnement d'avoir proposé cette directive cadre.
Quindi ne siamo debitori, insomma, di questa agenzia ambientale dell'Unione Europea che ha messo in atto questa direttiva quadro.
Mais il y a aussi dans la directive cadre européenne un très très fort dogmatisme pro marché.
Però nello stesso contempo, in questa stessa direttiva quadro europea c'è una spinta molto forte per il mercato.
Le préambule de la directive cadre commence par une phrase qui dit l'eau n'est pas une marchandise comme les autres.
Tant'è vero che nell'introduzione c'è proprio una frase che dice l'acqua non è una merce come le altre. Tra parentesi vuol dire una merce. C'ha capito?
Donc l'eau est une marchandise et toute la directive cadre traite l'eau comme une marchandise et les usagers de l'eau sont traités comme des consommateurs.
E quindi di conseguenza tutta la direttiva quadro tratta l'acqua come una merce e gli utenti come consumatori.
Ce dogmatisme pro marché a été introduit par deux DG de la Commission européenne qui sont très très importantes, qui sont très influentes dans la Commission européenne.
DG,
c'est une partie de la Commission européenne. Tu sais, il y a des commissaires, chaque commissaire dirige une DG.
Allora, questa spinta pro mercato è stato introdotto soprattutto da due DG che sono probabilmente delle commissioni, capito? Sì. Delle parti di commissione che poi si radunano e fanno la direttiva nel suo insieme. Beh, due di questi che hanno proprio spinto
c'est deux DG, elle s'appelle Économie et Finance.
Economia e Finanza.
E Marché intérieur et services.
Mercato interno e servizi.
Il y a aussi un autre organisme qui a influencé le contenu de la directive cadre, c'est la Banque européenne d'investissement.
Un'altra istituzione ha fortemente influenzato questa direttiva 4 è la Banca Europea di Investimento, la famosa BEI.
La Banque Européenne d'Investissement a publié beaucoup de textes sur l'eau et ces textes sont terribles.
Questa banca ha pubblicato moltissima documentazione sull'acqua e questi testi sono terribili.
Actuellement, la Banque Européenne d'Investissement pousse vers la création de marchés financiers de l'eau.
Questa banca di investimento europea di investimento spinge verso dei mercati finanziari d'acqua, cioè creare delle azioni proprio sul mercato dell'acqua.
Associé à la directive cadre, il y a un agenda pour atteindre l'objectif de bon état.
C'è quindi, associato a questa delibera quadro, c'è proprio tutta una serie di scalini, se volete, per raggiungere l'attuazione di questa delibera.
De 2000 a 2003, les différents États européens devaient transposer la directive cadre dans leur législation.
Nei primi tre anni, dal 2000 al 2003, i vari stati devono spostare, cioè includere dentro la loro legislazione, tutti i vari stati, ognuno per fatti suoi, devono inserire dentro le loro leggi questa delibera quadro. Inserirla proprio, cioè, capito? Poi vanno attuato dopo.
En France, c'est une loi qui s'appelle la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Qui retranscrit la directive cadre et ça s'est passé en 2006, donc ils ont mis 3 ans de plus pour intégrer la directive cadre.
In Francia c'è stata proprio questa legge appropriata che è stato invece votato nel 2006. Hanno impiegato altri 3 anni per rendere la legge.
En Italie aussi, vous avez un décret qui a été adopté en 2006 qui reprend la directive cadre. Dans la législation italienne.
Anche in Italia nel 2006 è successa la stessa cosa.
Cioè praticamente recepiscono i paesi che recepiscono
questa delibera.
In 2003 tutti i stati l'hanno fatto. Lui ha accettato solo l'Italia e la Francia, però tutti i stati dell'Unione Europea devono recepire quella delibera.
En 2003, aussi, on devait aussi identifier ce que l'Union européenne appelle les districts hydrographiques.
Sono stati identificati nel 2003 quello che l'Unione europea chiama dei distretti idrografici.
Et l'Union européenne a identifié 110 districts hydrographiques.
Che sono 110.
Et sur ces 110 districts hydrographiques, il y en a 40 qui traversent plusieurs pays.
Et 40 di questi 110 sono transnazionali. Non riguardano un paese solo, ma ne riguardano svariati. Cioè, un esempio, il Danubio parte dalla Germania, arriva in Austria, poi va in Ungheria. Ecco, questo è un bacino, un distretto idrogeografico transnazionale.
Donc, moi j'habite à un endroit où le district hydrographique c'est le Rhône.
Io abito, cioè nel senso lui abita nel bacino idrografico del Rodano.
Je pense que vous c'est le Tibre.
E noi siamo il Tibre. Sì. Pensa che il nostro sia il Tibre.
Sì,
il Tevere.
Il
Tevere. Il Tevere.
Chaque district hydrographique doit être géré par une institution, en France ça s'appelle l'Agence de l'eau.
Ogni bacino idrografico dovrebbe essere gestito da un'istituzione che in Francia chiamano le agenzie dell'acqua. Cioè, visto che sono vari bacini, sono varie agenzie, no?
ces institutions devaient publier en 2009 un plan de gestion des districts hydrographiques.
Nel 2009 tutte queste istituzioni dovevano pubblicare un piano di gestione del bacino idrografico.
Et en même temps que ce plan, l'institution devait proposer un programme de mesures à appliquer dans le bassin versant.
Nello stesso contempo dovevano anche studiare tutta una serie di misure per attuare questo piano.
En 2010, on devait introduire une politique tarifaire. Je vais en reparler par la suite.
Nel 2010 si doveva invece introdurre una nuova modellazione della tariffa. Nel 2010.
Et en 2015, on doit faire le bilan de l'atteinte des objectifs environnementaux.
E nel 2015 si doveva fare il bilancio di quello che si era riuscito a raggiungere come obiettivi ambientali. Campa cavallo che l'erba cresce.
E on sait maintenant che ce bilan ne va pas être bon du tout.
E si sa già da ora che questo bilancio non sarà buono neanche un po'.
En 2015, on doit publier un deuxième plan de gestion du district hydrographique.
E quindi nel 2015 si dovrà fare un secondo piano di gestione del bacino idrografico.
2021, troisième plan de gestion.
Nel 2021, un terzo piano di gestione.
Et 2025, toutes les eaux communautaires sont dans une qualité parfaite.
E nel 2025 tutte le acque dell'Unione Europea sono in un stato eccellente.
Nel 2020 quando si conclude?
2025. Tu as attendu le commentaire en bouteillé. En très bon état en bouteillé.
La Commission européenne se rend compte que ça se passe pas bien.
La Commission européenne si sta rendendo conto che non funziona tutto come dovrebbe.
Et nous aussi, le mouvement pour l'eau se rend compte aussi que ça marche pas bien.
Anche noi, il movimento per l'acqua, ce ne accorgiamo che non funziona.
Il va y avoir une amélioration insuffisante de l'état des eaux communautaires en 2015.
Ci sarà uno stato molto insufficiente dello stato delle acque nel 2015 a livello comunitario.
L'estimation c'est que il y aura simplement 50% des eaux communautaires qui seront dans un bon état.
La stima è che solo il 50% delle acque in Unione Europea sarà in buono stato.
Et ce chiffre il est très critiquable aussi parce que au niveau de l'Union européenne, on n'a pas identifié correctement toutes les masses d'eau.
E questo qua è una cifra un po' campata in aria, molto criticabile, perché non sono assolutamente state identificate tutte le masse di acqua esistenti a livello dell'Unione europea. Cioè, per capirsi, gli acquiferi, per esempio, che sono sotterranei, non sono identificati con tanta chiarezza dappertutto, capito? Cioè, questi sono studi geologici molto importanti, cioè consistenti, costosi. Non è una cosa che si fa così, insomma.
Il y a aussi un altro problema avec la directive cadre, c'est tout ce qui concerne le financement.
Un altro problema di questa direttiva quadro è quello che riguarda il finanziamento.
Le principe, c'est le recouvrement des coûts associé à une règle qui est la règle du pollueur-payeur.
Il principio sarebbe il pagamento dei costi associato a una regola che l'inquinatore paga. Chi inquina paga.
Siamo
no, è più complicato. Chi inquina? Chi inquina? L'utente o il gestore quando non c'è il depuratore? Capito? Non è così semplice.
Perché buttare l'acqua tutta inquinata?
Ce mode de financement a pour conséquence de passer par la facture individuelle de l'usager basée sur la consommation d'eau.
Questo principio ha un grandissimo difetto che passa attraverso la fatturazione individuale dell'utente basato solo e soltanto sul consumo di metro cubi d'acqua.
Ça n'a pas toujours été le cas en Europe. En Irlande, avant que l'Irlande ne rentre dans l'Union européenne, la ville de Dublin donnait gratuitement de l'eau aux habitants et le service était financé par les impôts locaux.
Alors, non è stato sempre così. Per esempio, a Dublino, prima che l'Irlanda entrasse dentro l'Unione Europea, l'acqua era un servizio dato dalla città e era completamente gratuito e veniva finanziato attraverso quello che noi chiamiamo la fiscalità generale. L'acqua era gratuita praticamente.
Stando anche da noi, lo era.
Dipende
era
dove.
Era prima.
Sì,
ma
era così. No,
porto giù. Gli anni 60 era così.
Actuellement, le mode de financement exclut l'emprunt et l'impôt.
Attualmente il modo di finanziamento esclude completamente il prestito e la tassazione.
Ça a pour conséquence qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre une gestion publique du service d'eau qu'une gestion privée.
Questo ha come conseguenza che è molto più complicato mettere in opera una gestione pubblica che una gestione privata. Perché? Mi stanno a chiedere questo perché.
Je prends l'exemple de Montpellier.
Esempio Montpellier.
On a une gestion déléguée à Veolia.
Una gestione, un PPP con Veolia. Hanno dato.
Non PPP. Délégation.
Délégation. Hanno delegato Veolia à gestire l'acqua.
Si.
Veolia è la società, una società
privata. Un privato.
En France, c'est un peu différent. Les modes de gestion sont un peu différents du système italien. C'est une délégation de service.
In Francia è un po' diverso di quello che succede qui, dei modelli che avete qua è proprio una delegazione del servizio, cioè proprio delegano a un'impresa il servizio pubblico direttamente.
È come un appalto.
Come un appalto.
L'infrastructure, le réseau, les stations de potabilisation appartiennent à la collectivité locale.
Toutes les infrastructures continuent à appartenir à la communauté locale, à l'ente locale.
L'entreprise privée exploite l'infrastructure, répare les fuites, mais ne renouvelle pas le réseau. Tout ça, c'est à la charge de la collectivité locale.
Quindi l'impresa privata cioè, sfrutta praticamente tutti gli impianti, ripara le perdite, però non investisce assolutamente nulla neanche nel rinnovamento delle infrastrutture. Non è che non solo non fa infrastrutture nuove, ma non rinnova quelle lì che ha in gestione.
Donc, si.
Scusa, ma non le rinnova per contratto o proprio
per contratto,
per contratto.
Ah, per contratto.
Non perché non le vuole
no, no, no,
da
no,
noi,
no,
da noi.
Per contratto.
Non sono pagate.
On appelle ça, en français, on appelle ça les délégations de services publics par affermage.
Sì, si chiamano la delegazione di servizi pubblici proprio per appalto.
Supposons que la collectivité locale de Montpellier décide de revenir en gestion publique.
Supponiamo che Montpellier, il comune di Montpellier vorrebbe tornare alla gestione pubblica.
La première année, il va falloir investir pour récupérer le personnel, mettre en place la régie publique.
Il primo anno dovrà, il municipio dovrà investire perché toccherà recuperare gli uffici, tutto il personale che lavora e poi dovrà mettere in moto la regia pubblica, la gestione pubblica.
Ma come on est dans le principe du recouvrement des coûts, l'argent doit venir de la facture de l'usager. Comme l'usager n'a pas encore payé, il y a un problème de financement.
Però, visto che tutto quello che ha a che fare con la gestione dell'acqua a livello economico deve essere coperto dalle fatture che sono emesse, in quel momento lì, come lo riprende proprio la gestione pubblica, praticamente la città non ha una lira perché l'utente non ha ancora pagato la bolletta, non ha ancora pagato le fatture. Praticamente sta senza soldi, però deve fare degli investimenti, deve pagare gli operai, eccetera.
E la collettività locale ne peut pas emprunter.
E non può prendere prestiti. Perché? Proprio la gestione dell'acqua deve essere pagato dalle fatture dell'acqua. Questo è il caso francese, siamo a parlare del caso francese. L'Italia non è così.
Comment fait la collectivité locale dans ce cas-là? Elle démarre la régie, mais elle sous-traite toute une partie de l'activité de la régie à l'entreprise privée.
Alors, come potrebbe cominciare a fare? Passa direttamente in gestione pubblica, però esternalizza tantissimi servizi che non riesce a fare concretamente per mancanza di soldi, e li esternalizza a chi? Alle imprese private, al privato praticamente, sempre Veolia. Cioè, aspetta, piccola cosa, in Francia il servizio idrico è separato in tre cose. Sono tre cose distinte: c'è la fornitura di acqua potabile, c'è la distribuzione di acqua potabile e c'è la depurazione. Sono tre cose diverse, non sono messe insieme come da noi.
Donc, il peut y avoir trois contrats différents.
Ci possono essere tre contratti diversi. Puoi avere, per esempio, Veolia che si occupa della distribuzione, Suez che fa la depurazione. E la municipalità, per esempio, che si occupa della captazione e dell'approvvigionamento in acqua potabile.
Actuellement, l'ensemble des États européens sont dans l'incapacité de financer correctement les services de gestion de l'eau.
Attualmente è stato dimostrato che gli stati europei non riescono assolutamente a gestire economicamente il servizio idrico integrato.
Il faut financer la mise à niveau des systèmes d'assainissement, c'est une contrainte européenne forte.
Bisogna assolutamente finanziare i depuratori e tutto il sistema di depurazione.
Le renouvellement des réseaux, eau potable, assainissement.
La rénovation de toutes les reti, toutes les infrastructures, sia di acqua potabile che per la depurazione, sono costrizioni europee queste qua.
Les services environnementaux aussi.
Et anche tutti i servizi ambientali, di protezione ambientale.
Comme les États membres ne finance pas suffisamment ces opérations. Il y a eu plusieurs condamnations de la Cour de justice européenne qui ont condamné un certain nombre de pays.
Visto che i stati non hanno investito abbastanza in queste operazioni, la Corte europea addirittura ha condannato, quindi ha dato proprio delle condanne con delle multe a diversi paesi, di cui non c'è l'Italia in mezzo, a pari Italia o meglio.
Pas récemment.
Non ultimamente.
Récemment, il y a eu pour l'assainissement, l'Espagne a été condamnée, l'Irlande. La Belgique.
L'Espagne, l'Irlande et le Belgique sont stati
condamnés. Pour le respect de la directive sur les nitrates, la France vient d'être condamnée il y a un mois.
La France est stata condamnée un mese fa per il problema dei nitrati dall'agricoltura, dagli allevamenti intensivi.
Per l'Italia per l'arsenico, no? Per l'Italia per l'arsenico è stata condannata, no?
Per l'Italia per l'arsenico.
L'Italia per l'arsenico, mi dicono, è stato condannato.
Peut-être, je ne sais pas. Mais si vous allez sur le site internet de la Cour de justice européenne, vous avez la possibilité de faire des recherches. En fait, les recherches sur toutes les condamnations des États membres sur l'eau, vous en avez un nombre incalculable. depuis 10 ans, ils sont condamnés.
Sono oltre 10 anni che sul sito della Corte di Giustizia Europea ci avete una serie veramente importante di condanne.
Sono virtuali?
No, non sono virtuali.
Ma sono sanzioni?
Sono sanzioni reali quelle. Tu le paghi nelle tasse, nella fiscalità generale. Tu le paghi.
Donc, alla suite.
Paghi con minore introiti dei finanziamenti europei.
À la suite de ces problèmes d'application de la directive cadre européenne sur l'eau, la Commission européenne a adopté une communication en novembre 2012.
Al seguito di tutte queste problematiche di applicazione della direttiva europea, c'è stata una comunicazione in novembre 2012.
Alors, cette communication propose un plan d'action pour sauvegarder les ressources en eau de l'Europe.
E questa qua è una comunicazione che cerca di mettere in atto la salvaguardia dell'acqua in Europa.
Alors, nous, on l'appelle, cette communication, on l'appelle le blueprint.
Questa comunicazione sulla salvaguardia della risorsa acqua in Europa, noi la chiamiamo blueprint.
C'est une communication, ce n'est pas une directive. Donc, elle n'est pas contraignante, elle n'oblige pas les États membres à faire des choses.
No, attenzione, è una comunicazione, non è una direttiva, quindi non è costringente per gli Stati a fare quello che c'è scritto dentro. Però sa com'è, il Consiglio dell'Unione Europea, insomma, non è proprio un pallino, insomma.
Donc le blueprint, c'est 18 mesures proposées par la Commissione Europea per améliorer la gestion de l'eau à l'horizon 2020.
Allora, cos'è questo blueprint? Sono 18 misure, procedimenti per migliorare la gestione dell'acqua entro il 2020.
Alors, ces mesures ont été proposées après avoir analysé les plans de gestion des districts hydrographiques.
Questi provvedimenti sono stati elaborati dopo aver studiato i vari elaborati da tutti quei bacini idrogeografici, i famosi 110 iniziali.
Le blueprint aussi repose sur la prise en compte d'une stratégie d'adaptation au changement climatique.
Allora, in queste misure pure ci sono l'evaluazione per l'adattamento al cambio climatico.
Parce que la directive cadre a été publiée en 2000 et à l'époque on n'avait pas une bonne connaissance de l'impact du changement climatique sur l'eau.
Allora, dopo 12 anni si sono accorti che nel 2000 non avevano ancora un correlamento, se volete, una correlazione tra l'impatto del cambio climatico sull'acqua. Allora che ora, insomma, è un problema che diventa reale, che è più percepito, insomma. C'era già nel 2000, però nessuno lo voleva vedere.